Ultimo tassello di questa piccola storia sulla vita e l'opera di Jean Genet, che questa settimana abbiamo cercato di ricostruire in questo dossier. Martedì erano i 40 anni, l'abbiamo già ricordato, dalla morte di quest'autore reietto che nell'abiezione trovò l'ascesi. Vagabondo, irrequieto, impegnato nelle cause politiche e civili più importanti del suo tempo, Genet è riuscito ad essere presente continuamente laddove accadevano quegli eventi e le lotte più importanti della storia, dagli Stati Uniti al Giappone. Fu soprattutto dalla fine degli anni 60 che l'impegno politico e civile di Genet si fa esplicito. Da quel momento sarà al fianco delle Pantere Nere, dei palestinesi, di tutti e di tutti i diseredati della terra. Allora, di questo vogliamo parlare con Roberto Festa, giornalista e nostro collaboratore, che con il suo lavoro ha approfondito i temi legati alle libertà civili e alla società americana. Ciao Roberto, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno Enrico e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, io direi, anche perché probabilmente è un, come dire, un tassello che ti avvicina a Jean Genet, Edmund White nel 93, in italiano uscirà nel 97, scrive un'importantissima biografia di Genet, che è un'opera letteraria a sé, diciamo, che rimarrà un punto di riferimento imprescindibile per capire lo scrittore, che si intitola Ladro di stile, le diverse vite di Jean Genet. Noi tra l'altro abbiamo trafugato questa espressione, l'abbiamo messa proprio nel titolo del nostro dossier, Genet, ladro di stile. Ma quante e quali sono, a tuo giudizio, le vite che ha vissuto? Com'è che Genet diventa Genet?
Riguardo proprio le vite, tu hai citato le vite di Genet, hai citato il libro di Edmund White, che diciamo si focalizza su un elemento soprattutto, cioè la leggenda di Genet, no? Quella leggenda che Genet ha contribuito a creare, quindi appunto il ladro, il delinquente, il vagabondo, il reietto, l'emarginato, la marchetta, ma anche l'attivista, il tribuno degli emarginati. In realtà White dice una cosa, no? Cioè che i crimini, i cosiddetti crimini di Genet, non furono mai così davvero crimini. Cioè sì, è certo, è scappato da scuola, è salito su un treno senza biglietto, ha rubato qualcosa, però appunto tutto questo diventa nella biografia che Genet, nella rappresentazione che Genet dà di se stesso, diventa appunto mito. In realtà White dice una cosa, no? Cioè la vita di Genet potrebbe essere riassunta, lui dice, in 30 pagine, quindi la nascita da un padre sconosciuto, la madre poi lo abbandona a 7 mesi, lui cresce con una famiglia adottiva, a 10 anni c'è questo suo primo piccolo furto, poi appunto viene inviato dallo Stato, dalle istituzioni statali a frequentare un corso di tipografia, scappa, viene ripreso, c'è un'esperienza in Cecoslovacchia. A quel punto però la sua vocazione artistica e letteraria è già evidente, cioè nel 1942 lui inizia a scrivere, no? Uno dei suoi testi più importanti, Notre Dame de Fleur. Quindi tutto questo per dire che la vita di Genet è diventata alla fine indissolubilmente legata alla mitologia che Genet stesso ha creato della sua vita attraverso le sue opere. Cioè lo scandalo dell'opera di Genet si è riflesso sulla vita, ha costruito lo scandalo della sua vita. In questo Genet davvero potremmo dire è un artista romantico, no? Cioè in cui arte e vita coincidano, è stata però ampiamente l'arte a costruire la vita di Genet.
In che modo, prima dicevo, no, che Edmund White rappresenta un tassello che ti avvicina a Genet, in che modo Edmund White guardava a Genet? Te lo chiedo perché tu, Roberto, hai conosciuto e frequentato White, lo hai intervistato per importanti riviste, lo scrittore e saggista americano, no, pioniere peraltro del movimento LGBTQ e della letteratura gay.
Ma allora guarda, gliel'ho chiesto in realtà della storia di Genet una volta che, insomma, che ci parlavo a casa sua. Va ricordato una cosa, Edmund White è trasferito a Parigi nel 1983, quindi aveva già 43 anni. Lui non parlava una parola di francese, non conosceva praticamente nessuno, cioè lui ci va con una borsa, con una borsa del Guggenheim Foundation. Allora va a Parigi, tra l'altro nel 1983, va ricordato, è l'inizio dell'epidemia dell'AIDS a New York e non solo, quindi le persone, in particolare gli omosessuali, morivano, cominciavano a morire, no? Per quello che veniva chiamato allora il cancro dei gay. Quindi White lascia New York con questa borsa di studio, doveva stare a Parigi soltanto qualche mese, in realtà ci sta 7-8 anni, conosce e frequenta Foucault e tra l'altro a Parigi Edmund scopre di essere sieropositivo, lo resterà tutta la vita, cioè, però riesce a convivere, a bloccare la sieropositività. Invece Foucault muore di AIDS nel 1984. Allora l'interesse per Genet di Edmund White gli arriva proprio da Foucault, e direi che le cose sono due, diciamo, gli aspetti sono due. La prima è di natura stilistica, cioè White è stato un grandissimo cesellatore, stilista, no? Pagine letterarie, e quindi in Genet adorava proprio questa straordinaria inventiva, creatività, maestria di stile. E poi c'è un altro aspetto, secondo me, cioè White è americano, e per quanto abbia parlato della sua vita sessuale, anche insomma di dettagli che per alcuni sono scandalosi, White è americano, cioè nel senso che il suo racconto dell'omosessualità è sempre accompagnato dalla battaglia per i diritti degli omosessuali. In Genet questa battaglia nel senso americano non c'è, no? E quindi White doveva in qualche modo essere affascinato da questa capacità di Genet di entrare, di, diciamo, di approfondire il proprio abisso esistenziale in modi che erano lontani, che sono lontani dal realismo borghese, in fondo illuminista, progressivo della cultura americana da cui Edmund arrivava.
Genet fece molto per mostrare che il movimento di liberazione omosessuale e quello per la lotta al razzismo avevano valori e ideali in comune, no? Come ci diceva Porpora Marcasciano martedì, Genet rappresenta una vera icona dei diritti civili e di quella causa che oggi chiamiamo intersezionalità. Ma come si verifica questa connessione di istanze nel pensiero e nelle pratiche di Genet?
Ma allora, guarda, direi che insomma ci sono aspetti diversi, perché c'è appunto la partecipazione al movimento del 68 parigino, c'è la militanza a favore dei palestinesi, c'è la critica delle politiche coloniali francesi, c'è la denuncia insieme proprio a Foucault e al gruppo di informazione carceraria delle condizioni di vita nelle carceri. Tra l'altro Genet chiede insieme ad altri di abolire le carceri di massima sicurezza. C'è quindi la partecipazione alla storia, alla lotta per i diritti dei neri americani. A lui viene chiesto di scrivere la prefazione alle lettere di George Jackson, no? Che era uno scrittore attivista legato appunto alle Black Panthers, poi morì in carcere. Comunque direi che c'è una cosa che lega tutto questo, e l'esempio delle Black Panthers è interessante. In questi movimenti Genet vedeva tante cose: c'era la rivolta antiborghese sicuramente, c'era però anche, per esempio, nelle Meinhof che lui appoggia nelle Black Panthers, c'era la capacità di andare fino in fondo in quella rivolta, fino quindi anche all'adozione di strumenti di rivolta violenta, di cui comunque Genet subiva il fascino, no? C'è il famoso articolo per Le Monde in cui giustifica l'azione delle Meinhof, l'articolo si chiama Violence et brutalité. Quindi in tutto questo c'è una combinazione di tante cose: c'è la rivolta antiborghese, c'è la fascinazione per la violenza, c'è la sublimazione estetica, c'è la contrapposizione, diciamo, alla fine, tra quello che lui definiva il cosiddetto mondo grammaticale, no? Cioè anche il mondo dei benpensanti, illuministi, progressisti, circonfusi di buoni valori, e il mondo reale, che ha regole e condotte molto diverse. Ecco, in questo suo attivismo lui vedeva la possibilità di affermare il mondo reale.
Restiamo, e siamo quasi in conclusione, sul suo intessere relazioni con i movimenti che erano disposti a spingersi. A un certo punto, sul finire della sua vita, lui arriva a contattare l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, no? Partecipò anche alle lotte di questa organizzazione, e il 19 settembre dell'82 andrà a Shatila all'indomani del massacro, e scrisse un testo. Peraltro rileggevo un po' di cose in queste settimane. Per esempio, Christian Raimo ritiene che 4 ore a Shatila sia il libro dal quale partire per leggere Genet. Ecco, che tipo di testimonianza esce da queste pagine?
Ma allora, guarda, è un testo difficile da classificare, lui arriva a Shatila, lui tra l'altro è già a Beirut, già in Libano, dove sta scrivendo un altro testo che riguardava i palestinesi, Un captif amoureux, che resterà sul suo tavolo nell'hotel di Parigi dove muore. Comunque il 19 settembre, quindi il giorno dopo la strage, riesce a entrare a Shatila, e il testo che poi lui pubblica nel 1983, quindi l'anno dopo, è un testo difficile da classificare, cioè è sicuramente un reportage, è una testimonianza e denuncia, è anche però prosa poetica in cui c'è questa descrizione terribile dei morti, no? Abbandonati tra le mosche, c'è questa cosa anche incredibile dell'amore che si lega indissolubilmente alla morte, no? Cioè in questi corpi sbattuti uno sull'altro, cioè lui vede però anche corpi che si abbracciano, che si amano, corpi morti. In un'intervista qualche mese dopo lui dice che quell'esperienza è fondamentale, cioè non è più un'esperienza che riguarda l'immaginazione, cioè non è più lo scrittore che di fronte al foglio si lascia andare alla creatività, all'immaginazione, alla fantisticheria. Cioè lui dice che in quell'esperienza, nell'esperienza appunto di Shatila, lui è costretto a sottomettersi al mondo reale. Ecco, e questa è la grandezza, direi, di questo testo. Unisce le due cose, unisce la grande capacità visionaria di Genet e unisce la sua capacità di mettersi dentro le cose e di vedere, di sfruttare cose del mondo reale che magari, appunto, non magari, che spesso ci fanno fastidio, che ci dà fastidio vedere.
Senti, sei a Parigi in questi giorni, io ne approfitto, magari no, però sappici dire tu, ci sono manifestazioni, iniziative che sono state organizzate in occasione di questo anniversario che abbiamo cercato, insomma, di celebrare qui a Rete 2 i 40 anni dalla morte di Genet?
Guarda, allora Enrico, allora sapevo che mi facessi la domanda, appunto sono andato a guardarmi un po' di cose. Allora, c'è qualcosa, soprattutto a teatro, c'è stato alcuni giorni fa una soirée Genet al Tempe, che è il Théâtre National Populaire di Villeurbanne, che è vicino a Lione. C'è stata una nuova edizione qualche settimana fa di Le Bon, Le Serve, a Versailles, c'è stata una trasmissione su France Culture. Non mi sembra però moltissimo, c'è secondo me una coincidenza interessante. Allora, il 14 aprile 1986, quindi 40 anni fa circa, Genet muore appunto in questo hotel a Parigi, inciampa su un gradino, stava andando in bagno nella sua piccolissima camera d'albergo, cade, sbatte la testa, lui era già malato, aveva un tumore alla gola, però diciamo quella è la causa principale di morte. Poche ore dopo, a pochi isolati di distanza, in un ospedale, muore Simone de Beauvoir, cioè la scrittrice, romanziera, teorica del femminismo, è la compagna di Sartre, che tra l'altro Sartre scrive su Genet, il saggio forse più importante. Ecco, allora, quest'anno, a 40 anni dalle due morti, lo stesso giorno, sicuramente Simone de Beauvoir è più ricordata, celebrata, cioè il suo secondo sesso, il testo fondamentale della de Beauvoir, entra nella Pléiade. Ecco, allora mi sembra che il ricordo e la riflessione su Genet sia un po' meno presente qui in Francia, cioè è un segno che Genet, che era già un grande classico in vita, quindi letto, riletto, celebrato, discusso, esaltato, combattuto, continua però a mantenere a 40 anni dalla morte, in fondo, una sua, come dire, una sua imprendibilità, cioè uno scandalo che è appunto la sua capacità di farci vedere spesso appunto delle cose che magari non vogliamo vedere. E questo a 40 anni resta, mi sembra, un dato fondamentale di Jean Genet.
Allora, noi ci fermiamo qui. Tra l'altro, intanto grazie Roberto Festa.
Grazie a voi, ciao.
Per questa nostra mattinata. Si torna su Jean Genet, meglio, si torna sul Marocco di Jean Genet domani mattina con Moby Dick, con Claudio Visentin, con Gianni De Martino, Karima Mual, Alessandro Tamburini saranno ospiti di Claudio Visentin a partire dalle 10:30 qui sulla nostra rete. Roberto Festa, grazie mille, a prestissimo, buon lavoro.
Rete 2.